E diamo il benvenuto a questo punto a Giovanni Barrasi, psicologo, psichiatra.
Molto noto, vero?
Molto noto.
Ormai dappertutto.
Anche, allora, la battuta fa riferimento a un paese che hai visitato, vero Giovanni?
Sì, un paese.
In Sicilia.
Volevo parlarvi del mio viaggio a Noto, cioè in questa splendida cittadina della Sicilia orientale.
Provincia di?
Di Siracusa,
okay.
Che è la mia città di origine, peraltro.
E che noi salutiamo comunque tutti. Come si chiamano gli abitanti di Noto? I noti?
Non lo so.
Notini.
Notini? Vabbè, sì. Insomma, perché in Sicilia.
Lo guarderò su Wikipedia e la prossima volta ve lo dico.
Va bene. Vai, Giovanni. Tu hai trovato un documento interessante, se non sbaglio, vero?
Sì, perché ho fatto un viaggio in Sicilia con la mia famiglia, che è stato un bel viaggio, e ho scritto delle note, come mi capita spesso quando faccio qualche viaggio, e ho ritrovato su un diario queste poche note che, se non vi dispiace, vi leggerei.
Bene.
Avevo scritto questo. Noto è una città delle meraviglie, lo sanno tutti. Io ne sono rimasto molto colpito. Naturalmente l'ho visitata e l'ho ammirata come fanno tutti i turisti. Ho visitato le chiese, i conventi, i palazzi nobiliari, ho scelto buoni ristoranti e bar. Però, fuori dalle abitudini e dai riti di turista tradizionale un po' passivo, trascinato dai percorsi consigliati, ripensandoci, malgrado la grande vitalità moderna di abitanti e di visitatori, mi è piaciuto pensarlo come un paese fantasma. La bellezza straordinaria dei palazzi, delle chiese, dei conventi e la passata opulenza visionaria dei principi, dei baroni, dei vescovi, la straordinaria abilità degli architetti è a malapena sostituita da un'altra razza, sicuramente aliena, che è venuta da un altro pianeta, sotto forma di ristoratori gentili e distaccati, pur attenti ai conti, e da noi turisti attenti, di buon umore, con i cellulari e le nostre guide accurate. I due mondi, ne sono sicuro, malgrado le apparenze, si ignorano, non comunicano in nessun modo, non possono comunicare. Il teatro delle antiche rappresentazioni, concretizzato in chiese straordinariamente belle, in palazzi aristocratici dalle architetture ardite, dotate di spazi enormi da capogiro, mi è sembrato ricco, visionario, denso di fede e di potere. Ho immaginato baroni, principi, gentildonne, suore di clausura dal grande potere gentilizio, monsignori, possessori di feudi, persino delle anime dei contadini, ma anche scienziati e politici che intrecciavano storie, certamente dense di privilegi assoluti e di arbitrio nemmeno consapevole verso i più deboli, ma anche di una smisurata passione per la bellezza, per la rappresentazione, per il teatro della vita. Mi sembrava di vederli, spaventato e ammirato nelle feste opulente, nelle trame gentilizie, nelle professioni di fede. Il mondo moderno, al confronto, lì per lì, mi è apparso più povero, pur civile, efficiente, però teso principalmente allo scambio fra servizi e denaro. A onor del vero, l'unica traccia della passata opulenza è rappresentata dai dolci, dai gelati e dalle granite, che in effetti ti porta in un'altra dimensione, più opulente e misteriosa, imparentata con antiche culture che intrecciano sapienze e sperimentazioni millenarie. Noto, secondo me, atterrisce il visitatore entusiasta, lo riempie di emozioni contraddittorie, se solo si attardi per un attimo a considerare il passaggio inquietante del tempo, il mutare delle civiltà e dei costumi degli uomini. Possiamo privilegiare la continuità tra i periodi storici, ma anche è anche emozionante considerare la loro differenza, pensare a mondi, a costumi e a persone che si dileguano in un soffio del tempo per non essere più sostituiti.
Insomma, questo è il dilemma di una bellezza incantata che troviamo in tante città d'arte, anche in paesi come Noto, appunto in Sicilia, che si confronta col turismo di massa, che è un turismo spesso un po' materialistico, un po' distratto, un po' incapace anche spesso di cogliere la dimensione profonda di questa bellezza, e rimane un po' così, un po' tutto in superficie. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, in qualche modo ritorniamo
sì,
su questo tema.
Questo è un viaggio nel tempo. Viaggio nel tempo. L'altra volta dicevamo di un non limitarci a un viaggio nello spazio, dove misuravamo i chilometri, le ore percorse, rimanendo poi probabilmente con la mente sempre nello stesso posto, cioè passando da un salotto di città a un salotto di un albergo o di una casa al mare. E quindi noi consigliavamo tutti insieme di fare delle deviazioni, perché le deviazioni ci davano il senso del viaggio. Oggi c'è la più grande deviazione che si possa fare, quella dell'immaginario e quella del tempo, per due stagioni che a me sono sembrate imparagonabili. Quella moderna e quella del 600
quindi,
e 700 di Noto.
Un piccolo trucco è i dolci, se ho capito bene, che in qualche maniera ricollegano con la tradizione, no? Che viene da lontano, però ecco, forse anche ci vuole anche un po' di letteratura, ho l'impressione. Comunque, Claudio.
Ma a me mi ha preso un po' l'amarezza nell'ascoltare queste parole di Gianni, perché ho visto Firenze.
Che rischia di diventare un museo,
No, ho visto proprio questa Firenze che a un certo punto, alla luce di quel genio, di quella bellezza, di quegli anni, di quel periodo straordinario, si è dispersa e oggi vive in questa quotidianità di routine che Gianni ci presentava molto bene. E insomma, questo mi ha lasciato, ecco, questo nodo così forte, stretto, non l'avevo... Mi ha preso
però,
un po' il nodo alla gola.
Però
devo
a me pare
verità,
di capire, poi ci dirà Giovanni Varrasi se è così, che occorre anche uno sforzo da parte del turista, da parte di chi, o forse anche degli abitanti della città stessa. Cioè, noi non possiamo chiedere ai nostri monumenti di essere diversi, insomma, no? Ma forse possiamo un poco essere noi a calarci in quello che è stato l'atmosfera e la tradizione delle nostre città. Ho capito bene oppure no?
Sì, hai capito bene, anzi hai aggiunto degli altri elementi, perché questo certo, la cultura, la sensibilità, la conoscenza dei luoghi ci aiuta a fare questo gioco, perché noi non possiamo tornare fisicamente indietro nel tempo, però possiamo farle con la cultura, con la conoscenza. Però mi piace anche riprendere una qualche amarezza che traspariva dalle parole di Claudio, che io condivido naturalmente, e che ha a che fare con Pratolini, a che fare con Gadda, che dicevano appunto che certe volte certe civiltà non producono quella forza, quella visionarietà per le generazioni successive. È come se fosse accaduto qualcosa, una specie di mutazione storica, no? Ma noi adesso, facendo un gioco estremo, stavo leggendo un qualche cosa che riportava a... mi allargo un po' alle antiche civiltà sumere, alla primissima città del mondo della Mesopotamia, che naturalmente adesso è diventata una palude, eppure è stata la prima città del mondo, con le mura, con i palazzi, con le religioni, pensate, con una divinità suprema e poi due divinità subordinate, una della guerra e una dell'amore, e non c'è più niente. Quindi il tema è anche quello del poter pensare con un po' di dispiacere che il movimento della storia, ma questa forse è anche una banalità, non è un elemento lineare,
non è affatto lineare.
Non c'è una continuità,
ma
c'è una circolarità
Giovanni,
confusa.
Ma se noi a un certo punto oggi ci siamo e domani non ci siamo più, è chiaro che anche la storia conosce queste
discontinuità estreme, sì.
È un po',
ma è come se il testimone, volevo dire, perché adesso noi sul livello molto più modesto, molto più quotidiano rispetto al discorso che abbiamo avviato prima, e siccome stiamo vivendo in questo periodo, proprio nei nostri tempi, una grande rottura di valori anche rispetto alle tecnologie fra le generazioni, ecco, io mi immagino, posso immaginarmi che stiamo vivendo forse una di queste rotture, cioè che sta nascendo una nuova civiltà completamente diversa da quella a cui siamo abituati.
Interessante.
Allora, ci ascoltiamo però una canzone di Fiorella Mannoia che, nonostante tutte le contraddizioni e le inquietudini, no, che riscontriamo nella vita collettiva e individuale, lei dice, la vita è importante che sia benedetta. Questo è un poco il tema della canzone di Fiorella Mannoia che ci ascoltiamo, una bella canzone, secondo me anche molto profonda. E poi torniamo a parlare con Giovanni Barrasi, psicologo e psichiatra, che ci ha parlato di Noto, ma è anche poi il simbolo di una situazione più generale. Ne parliamo fra poco.
Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada. Quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. A tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio. A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio. A chi lotta da sempre e sopporta il dolore. Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero. Perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio. A chi dona l'amore che ha dentro. Che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. A tenersela stretta. Che sia benedetta.
Una bella canzone che abbiamo appena finito di ascoltare qui su RWS. Torniamo a parlare con Giovanni Barrasi, psicologo, psichiatra. Certo, una canzone come questa ci pone tante, tante domande. Insomma, a volte abbiamo anche una sorta di, forse di, come dire, quando ormai la gioventù non ci appartiene più, si ha l'impressione che sia stata una beffa, no? Rispetto alle aspettative forse anche irrealistiche che ci siamo posti. E anche quando visitiamo queste belle città del passato, Firenze, abbiamo parlato di Noto, potremmo parlare di Venezia, c'è questa malinconia, perché è in qualche modo risponde anche a dei cicli biologici, no? Noi eravamo una cosa, adesso siamo un'altra, e il futuro, quando eravamo giovani, era pieno di promesse, di speranze, anche di tante preoccupazioni e inquietudini, E oggi invece, che non siamo più giovani, magari può apparire più una minaccia che non una speranza, no? Il tempo che passa. E questo lo avvertiamo anche come una sorta di malinconia personale, e anche quando visitiamo queste grandi città del passato, no? Dell'arte del passato. Ecco, c'è però qualche motivo per cui invece, ecco, come dice Fiorella Mannoia, che comunque, nonostante tutte le contraddizioni, che sia benedetta questa vita.
Sì,
un argomentone, un temone, ma insomma.
No, io stavo pensando, a parte che è una domanda bellissima e anche un po' inquietante, però volevo metterla in positiva. Mi veniva in mente una risposta positiva, che è questo: se noi attiviamo quello sguardo che era contenuta nella nostra riflessione di oggi, in fondo poi il collegamento, per quanto io abbia detto che il collegamento era impossibile, ma io l'ho fatto, ero io che guardavo queste due cose. Allora, se noi inseriamo due strumenti che sono caratteristici, se siamo fortunati dell'età matura, forse anche dell'età senile, che sono questi, la consapevolezza, cioè il collegare, il guardare, il vedere, il congetturare, l'immaginare, il criticare, il valutare, è uno splendido strumento che il buon Dio ci ha regalato, una cosa sorprendente, straordinaria.
E che magari si affina con l'età anche, no?
Io credo di sì, io sostengo di sì. Se non siamo troppo andati a male, certo, se non siamo troppo distrutti dalle circostanze, se non siamo stati troppo sfortunati o troppo cattivi, dico troppo perché parlo al contrario di essere sufficientemente buoni, di essere sufficientemente non troppo corrotti, eccetera, eccetera. E una è la consapevolezza e l'altra, secondo me, sono due o tre valori. Io credo che il rispetto degli altri, credo che l'amore, credo che anche la fede siano degli elementi che ci aiutano a raccordare, a capire, a essere consapevoli, ma più di tutti con un orgoglio anche sia laico che legato alla gratitudine per la creazione, questa consapevolezza, cioè non procedere come zombie, come stupidi, come gente che corre e va chissà dove poi.
Come turisti distratti della vita.
Sì Roberto, hai detto benissimo, ecco, molto pertinente, ma fermarsi un po', guardare e raccordare nostalgie, speranze, dolori, rotture, piccoli successi, piccole soddisfazioni, contraddizioni. Ecco, secondo me questo è lo strumento più grande che qualche volta ci capita di avere, qualche volta è inficiato da un eccesso di rabbia o di dolore o di incapacità, però poi riemerge come un elemento da tenere molto caro.
Bene, e allora Giovanni Varrasi, grazie davvero per questo tuo intervento di oggi, mi sembra molto bello e opportuno. E quindi ti diamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie mille.
Con molto piacere. Ciao, grazie a tutti. Grazie. Ciao.